Ed è arrivato anche il mio momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere anche oggi al nostro ascolto. Stiamo studiando, vi ricordo, la lettera di Giacomo nel Nuovo Testamento. Ieri abbiamo visto insieme nel capitolo 4 l'importanza di sottomettersi a Dio. Abbiamo concluso poi vedendo il versetto 17 che diceva: «Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato». È peccato quindi anche omettere di fare il bene. Anche nella parabola dei talenti, l'uomo in realtà è stato condannato non perché avesse commesso qualche determinato peccato, ma perché aveva sotterrato un dono prezioso, trattandolo come qualcosa di morto e pericoloso, quando era invece vivente e produttivo in potenza. Non lo aveva usato per nessuno scopo malvagio, ma non se n'era servito per fare qualcosa di buono. Analoga situazione ritroviamo nella storia del buon samaritano. Il sacerdote e il levita sono menzionati con evidente disprezzo, non perché avessero violato qualche comandamento particolare, ma perché erano talmente presi dalle loro faccende ecclesiastiche da omettere di rispondere all'appello del bisogno umano. Non erano colpevoli di nessuna trasgressione diretta della legge, ma avevano rifiutato la possibilità di fare del bene, avendo misericordia di chi ne aveva bisogno. Nella parabola del ricco e Lazzaro, il primo si trova nel tormento della vita, oltre la tomba, non perché era stato ricco, ma perché aveva ceduto alla tentazione di usare la ricchezza per innalzare una barriera che lo ponesse al riparo da ogni contatto con chi non gli era congeniale o viveva in maniere e condizioni più umili delle sue. Come risultato, non aveva né riconosciuto né colto le opportunità di servizio che stavano proprio sugli scalini di casa sua. Aveva creato un abisso tra lui e Lazzaro, e quell'abisso era rimasto incolmabile quando erano stati separati dalla morte. In rapporto a questo, non dovremmo dimenticare la parabola dell'ultimo giudizio, con la quale si conclude il più importante insegnamento di Gesù. Tutte le nazioni del mondo sono raffigurate e riunite sotto il trono del Giudice Supremo. Egli procede a dividerle in due categorie distinte, come un pastore che divide le pecore dai capri. La linea di divisione è tirata non fra coloro che hanno commesso certe azioni peccaminose, alle quali possa essere dato un nome specifico, e coloro che hanno evitato di commetterle. La linea di divisione è tirata fra coloro che hanno dimostrato carità agli uomini, loro fratelli, e con quel servizio hanno quasi inconsciamente servito il loro Signore, e coloro che hanno omesso di farlo. In questa scena non vi è nessun accenno a qualche peccato di azione. Sono menzionati solo i peccati di omissione. Dice il Signore, il giorno in cui saranno resi noti i segreti di ogni cuore e in cui tutta la mescolanza di azioni, parole, motivazioni umane sarà valutata come si conviene, una sola domanda sarà fatta, una domanda vitale e penetrante. E la domanda sarà questa: nel corso del tuo pellegrinaggio terrestre hai mostrato amore al minimo dei miei fratelli? O eri talmente concentrato in te stesso, talmente preso dai tuoi interessi, dal raggiungimento delle tue ambizioni, talmente cieco ai bisogni degli altri, da non accorgerti mai delle opportunità di far bene che ti si presentavano? È implicita nelle sue parole l'inutilità di dare come scusa all'omissione d'amore la sfera particolare del proprio lavoro o le circostanze sfavorevoli, perché sempre in mezzo a noi ci sono fratelli di Cristo. E in quanto non lo avete fatto a uno di questi minimi, non lo avete fatto neppure a me. Così diceva Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, versetto 45. Tutti quelli che professano di essere cristiani e si chiamano tali dovrebbero continuamente esaminare se stessi, non pensando esclusivamente alle azioni sbagliate che effettivamente possono aver commesso, ma anche alle occasioni in cui hanno omesso di esprimere il loro discepolato nei termini di servizio per gli uomini che sono il loro prossimo, perché la verità è che sì, abbiamo fatto cose che non avremmo dovuto, ma assai più spesso abbiamo omesso di fare cose che avremmo dovuto. E come dice Giacomo, chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Dopo aver ammonito, nella parte finale del capitolo 4, i ricchi mercanti, Giacomo si rivolge nella prima parte del capitolo 5 ai ricchi proprietari terrieri, colpevoli, a suo dire, di aver mal utilizzato le proprie ricchezze. Vedremo insieme le interessanti argomentazioni di Giacomo. Leggiamo quindi i primi 6 versetti del capitolo 5. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi, e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi, grida. E le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate, Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza. Una lettura frettolosa di questi primi sei versetti può dare l'impressione che Giacomo stia insegnando una dottrina socialista del tipo «affoghiamo i ricchi» o «dividiamo le ricchezze». Ma ciò non è vero. Una lettura attenta di questi versetti rivela infatti che Giacomo non sta insegnando una cosa simile. Egli stava in realtà istruendo i credenti riguardo al loro comportamento, alle loro azioni, in un mondo che stava andando a rotoli, un mondo pieno di ingiustizia dove la libertà era solo un sogno. Il mondo romano del tempo di Giacomo non era come il mondo moderno in cui viviamo, anche se la tendenza in questi ultimi anni si avvicina molto a quel modello di società. Non c'era una classe media, c'erano i ricchissimi, ricchi in modo osceno, e poverissimi, poveri in modo osceno. La maggioranza dei cristiani di allora proveniva dalle classi povere, e molti erano degli schiavi. Non avevano grandi cattedrali, né grande disponibilità di denaro. La chiesa primitiva non era una chiesa ricca e sfarzosa, era una chiesa povera, perseguitata. Era però comunque ricca nel Signore. Giacomo non sta condannando le ricchezze in quanto tali. Le ricchezze in sé non sono né immorali né morali. La Bibbia in realtà non condanna la ricchezza e il denaro. Molta gente pensa che ci sia qualcosa di sporco nel denaro. La Bibbia non lo dice. Ciò che dice la Bibbia è «l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali». 1 Timoteo 6, versetto 10. Il problema non è la moneta in quanto tale, il problema è nel cuore degli uomini e delle donne. È l'amore del denaro che è radice di ogni specie di mali. Giacomo non condanna la gente solo per il fatto di essere ricca, la condanna perché ha un rapporto sbagliato con le proprie ricchezze. Era preoccupato per il modo con cui si procuravano il denaro e per l'utilizzo che ne facevano dopo averlo ottenuto. Il Signore Gesù Cristo aveva molto da dire sul denaro e sulle ricchezze e ha per questo motivo lasciato tre parabole che secondo me possono aiutarci a capire ciò che Giacomo sta dicendo. In Luca 16, nei versetti dal 19 al 31, troviamo la storia del ricco e del povero mendicante di nome Lazzaro. Questa parabola descrive il modo in cui il ricco spendeva il suo denaro. La Bibbia ci dice che se la stava veramente spassando. È interessante notare che questo mendicante, Lazzaro, era fuori dalla sua porta. Come mai era lì? Non lo so, ma in qualche modo il ricco era responsabile per lui. Ci viene detto che il ricco gli dava le briciole che cadevano dalla sua tavola e che i cani leccavano le piaghe del mendicante mentre il ricco si divertiva splendidamente. L'uso delle ricchezze che quest'uomo faceva era sbagliato perché in lui non c'era amore per il suo prossimo che soffriva, non c'era né pietà né compassione per quell'uomo povero e malato che viveva così vicino a lui. C'era solo il desiderio umano e carnale di godersi la vita, di godere fino all'ultimo di quello che la provvidenza gli aveva dato. Giusta nella sua tragicità è la condanna a lui riservata nella parabola. Lo stesso metro di giudizio che aveva usato in vita fu usato per lui dopo la sua morte. In Luca, capitolo 12, troviamo una seconda parabola del Signore Gesù su un uomo ricco. Quest'uomo aveva in progetto di costruire dei granai ancora più grandi perché quelli che aveva non riuscivano a contenere tutto il grano che aveva accumulato. Ciò però non gli fu consentito perché morì. Il Signore Gesù Cristo non condannò quell'uomo per il fatto di essere ricco. Quando ne parlò lo fece solo per chiarire il contesto della storia. Contro ogni apparenza, quell'uomo era un uomo buono e un cittadino onesto, ma accumulava i suoi soldi, voleva diventare vecchio e godersi i suoi soldi, non pensava alla morte, non pensava all'eternità. Il Signore Gesù lo dichiarò un folle. In realtà era più che avido, era egoista, stava accumulando il denaro per se stesso e questa è una forma di idolatria. La parola di Dio ci dice che l'avidità e l'egoismo sono una forma di idolatria. Nel primo caso si è idolatri perché si adorano delle cose. Nel secondo si è idolatri perché si adora se stessi. Se riflettiamo, c'è molto egoismo al giorno d'oggi. Si insegna persino come una virtù cristiana. Ci dicono che dobbiamo avere molto rispetto della nostra persona, molta fiducia in noi stessi. Ma il Signore Gesù disse, «Senza di me non potete fare nulla». Giovanni 15, versetto 5. C'è una terza parabola del Signore Gesù che riguarda le ricchezze. È la parabola del fattore ingiusto che ci insegna l'uso saggio del denaro da parte dei cristiani. Si trova al capitolo 16 del Vangelo di Luca. Dio ritiene l'uomo responsabile non solo per il modo in cui ottiene i soldi, ma anche per come li spende. C'è un'altra domanda che possiamo considerare prima di tornare al nostro testo. I ricchi che Giacomo condanna sono cristiani o non cristiani? Sono ricchi devoti o ricchi senza Dio? c'è a questo proposito differenza di opinione tra commentatori. Io personalmente credo che non siano cristiani e in ciò seguo l'opinione di uno che rispetto molto, Giovanni Calvino. Egli pensava che questi 6 versetti non fossero tanto una ammonizione quanto una denuncia, una dichiarazione profetica con cui l'Apostolo non intendeva indicare un comportamento corretto, ma piuttosto predire che cosa sarebbe loro accaduto. In questo modo i fedeli sarebbero stati incoraggiati a essere più pazienti sotto le oppressioni. Perché Giacomo, che stava parlando a dei credenti, avrebbe a questo punto cominciato a parlare a dei non credenti? Io credo che in realtà egli non abbia cambiato obiettivo. Secondo me sta ancora parlando ai credenti, portando però ad esempio comportamenti e modi di fare comuni a persone non credenti. Vi ricordate che nel capitolo 4 aveva esortato i suoi lettori a non vivere in modo mondano? Ora esorta i cristiani a non commettere gli stessi errori che i ricchi non credenti, che vivevano ingiustamente intorno a loro, commettevano. Non solo questo non era giusto davanti a Dio, ma avrebbe comportato sicuramente un fallimento e un giudizio nei loro confronti. Si rivolge, insomma, a dei non credenti per far capire cose molto importanti ai credenti. Allo stesso tempo condanna in modo chiaro e inequivocabile il comportamento di coloro che, credenti o non credenti, ingiustamente vivono e ingiustamente trattano il proprio prossimo, avendo accumulato tesori ingiustamente. Nelle parole di Giacomo è implicita un'esortazione per coloro che ingiustamente soffrono a causa del comportamento dei ricchi oppressori. La condanna di costoro è un motivo di sopportazione più paziente e consapevole. Il Signore Gesù Cristo ha già fatto un'osservazione riguardante questo quando disse: «Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo». I cristiani in queste circostanze devono essere pazienti, sapendo che Dio si occuperà sicuramente di queste ingiustizie, di questi soprusi, se non direttamente qui, sicuramente nel giudizio finale che apre le porte all'eternità. Nel versetto 6 Giacomo è molto chiaro. Avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Dio condanna queste azioni malvagie, per ora le permette, sembra che sorvoli, ma alla fine giudicherà. Alla luce di queste considerazioni vorrei fare una dichiarazione che potrebbe sorprendervi. Preferirei andare all'inferno da povero piuttosto che da ricco. Ringrazio però Dio perché non ci andrò. Cristo morì per me e io ho accettato il suo dono, la vita eterna. Anche Davide, il salmista e re di Israele, era turbato dalla prosperità dei malvagi. Era molto turbato, fin da quando, riflettendo sulla sorte di costoro, capì che un giorno, prima o poi, Dio si sarebbe occupato di loro ed avrebbe giudicato le loro azioni malvagie. Nel Salmo 37, versetti 35 e 36, leggiamo: «Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio, ma poi è scomparso, ed ecco, non c'è più. Io l'ho cercato, ma non si è più trovato». Più avanti, nel versetto 7, Davide esprime lo stesso invito alla pazienza che esprime Giacomo. «Sta in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti». Se guardiamo nel dettaglio i vari versetti, possiamo notare come la predizione del versetto 1 può essere collocata sia storicamente che profeticamente. Storicamente si è avverata per i contemporanei di Giacomo nel 70 d.C., quando l'imperatore Tito conquistò e rase al suolo Gerusalemme. Sicuramente i ricchi oppressori descritti da Giacomo fecero una brutta fine. Profeticamente, la rovina eterna di costoro non si è ancora compiuta, ma sappiamo che si avvererà così come tutte le promesse di Dio. Nel versetto 2 vengono tutti avvisati che, alla venuta di Cristo, tutte le ricchezze del mondo saranno annullate, ma quanto scritto da Giacomo è applicabile anche al momento storico contingente. Vi ricordo che dice: «Le vostre ricchezze sono marcite, e le vostre vesti sono tarlate». A quell'epoca, infatti, le ricchezze non erano solo oro, argento, cose di questo tipo. Le ricchezze erano anche olio, grano o vestiario pregiato. A questi tipi di ricchezza deteriorabile fa riferimento Giacomo quando dice che esse sono marcite e tarlate. Probabilmente i ricchi cui faceva riferimento preferivano vedere marcire le loro smisurate ricchezze piuttosto che condividerle con chi ne aveva bisogno. Era d'altronde per loro impossibile consumarle totalmente. È curioso sottolineare che il tempo dei verbi nel testo originale dà l'idea di qualcosa di già avvenuto. Per Giacomo la corruzione di questo tipo di ricchezza era scontata, sia nel momento storico che stava vivendo, sia in una prospettiva futura. Bene, e con queste considerazioni attorno alla ricchezza citata nell'Epistola di Giacomo, io mi fermo qua. Vi do appuntamento a domani quando avremo l'opportunità di stare ancora insieme. Ciao.